State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E nel fine settimana il primo ministro Anthony Albanese ha visitato diverse città dell'Ucraina sotto assedio, annunciando ulteriori sanzioni nei confronti della Russia e annunciando anche altri aiuti militari dal valore di quasi 100 milioni di dollari. E domenica il primo ministro era a Kiev, dove si è incontrato con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, esprimendo da una parte il sostegno dell'Australia nei confronti del suo paese e anche visitando alcune città devastate proprio dagli attacchi dell'operazione speciale russa come Bucha e Irpin. Ne stiamo parlando insieme al corrispondente Giuseppe D'Amato. Buongiorno Giuseppe, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Australia.
Giuseppe, innanzitutto che cosa ha visto Albanese? Cosa gli è stato mostrato dal governo ucraino e perché?
Fondamentalmente gli ucraini mostrano a tutti i leader stranieri i danni, i problemi che vi sono stati durante questo periodo terribile, quindi ci sono i soliti giri, si parte da Kiev e poi si va soprattutto a Bucha, dove vi è stata questa tragedia che il mondo tutto ha visto, ha avuto davanti agli occhi ormai per mesi. Fondamentalmente il primo ministro australiano ha tentato portare il proprio sostegno al governo ucraino e lo stesso sostegno morale che è stato portato anche dagli altri paesi europei che stanno tentando in tutte le maniere di tenere in piedi l'Ucraina. Ormai l'impegno australiano per l'Ucraina si aggira intorno ai 340 milioni di dollari australiani. È molto importante soprattutto la decisione di non comprare più l'oro russo.
E di nuovo che cosa ha promesso Albanese? E anche in questo caso fa parte di una serie di promesse, di impegni già presi in precedenza o ci sono alcune novità?
Non ci sono grandi novità, perché la cosa fondamentale è far sentire, soprattutto nei prossimi mesi, far sentire l'Ucraina vicina ai paesi europei, all'Occidente in generale, e questo è l'aspetto fondamentale, anche perché se uno guarda i notiziari dei grandi mass media internazionali si accorge che la tragedia ucraina perde sempre più terreno, e per l'Europa e per gli Stati Uniti, per l'Occidente in generale, quindi compreso anche l'Australia, e invece è estremamente importante tenere desta l'attenzione delle opinioni pubbliche interne, perché la situazione è veramente tragica e soprattutto i rischi di un allargamento del conflitto sono assolutamente costanti e purtroppo sono rischi realmente consistenti.
Possiamo approfondire questo aspetto? In che modo i rischi di un allargamento del conflitto sono presenti e soprattutto in che direzione?
Siamo vicinissimi a un punto di svolta, l'abbiamo già detto anche nelle settimane passate, perché la provincia di Lugansk è stata già praticamente completamente liberata, come dicono i russi, e quindi di conseguenza il Donbass è composto da due province, la prima è quella di Lugansk e l'altra di Donetsk. Adesso le truppe russe si trovano a 7 km da Slaviansk. Slaviansk e Kramatorsk sono i due centri fondamentali principali del Donbass, che era rimasto sotto il controllo ucraino, ed è qui proprio Kramatorsk è stata una specie di capoluogo, di punto di riferimento delle autorità ucraine post 2014. Il rischio di allargamento è che non si capisce fino a dove si vuole andare a spingere Putin, se prossimamente proporrà, proprio perché è da una posizione di forza, proporrà l'apertura di un negoziato o darà l'ordine di fermare le truppe, ma se così non fosse, chiaramente ci sarà il tentativo di sfondare a sud, e questo significherebbe andare verso la Moldova, dove c'è la Transnistria, che è una regione separatista da Chisinau, quindi dalla Moldova. Quindi già sarebbe lì un allargamento, il primo allargamento, e poi bisogna capire cosa potrebbe succedere con la Bielorussia, qual è la sua posizione. Fino adesso la Bielorussia ufficialmente si è tenuta lontana, però tutti ricordano che proprio dal territorio bielorusso è partita l'operazione verso Kiev, che poi è stata, dopo poche settimane, è stata fermata dal Cremlino. Quindi i rischi di allargamento sono assolutamente consistenti, non si sa cosa possa succedere, e c'è anche il rischio che purtroppo sul Baltico possa succedere qualcosa. è un momento estremamente difficile.
In questo contesto, il mondo occidentale, gli Stati Uniti e l'Europa hanno tracciato una linea che Mosca non può superare. Insomma, fino a quando rimarranno a vedere e a aiutare l'Ucraina e altri eventuali paesi coinvolti soltanto in modo indiretto?
Ma secondo me l'aspetto fondamentale riguarda l'utilizzo delle armi. L'Occidente ha detto ai russi assolutamente non possono essere utilizzate armi chimiche, armi vietate, tantomeno armi nucleare nel diciamo in un campo di battaglia limitato. Queste sono le linee rosse che la NATO ha trasmesso al Cremlino e questo è il primo aspetto fondamentale. Il rischio che ci sia il tentativo di arrivare fino alla Transnistria e quindi alla Moldova è consistente, ma la Moldova non fa parte di alcuna alleanza militare, non fa parte della NATO, quindi non si capisce cosa possa succedere in una situazione del genere. Anche perché se qualcuno attaccasse la Moldova, probabilmente la Romania interverrebbe.
Un'ultima domanda di ordine proprio temporale e anche meteorologico in un certo senso. Al momento siamo nel pieno dell'estate europea, temperature elevatissime. Secondo alcuni analisti, però, una delle tattiche russe sarebbe quella di aspettare l'inverno per far fare appunto alle temperature rigide il grosso del lavoro e stringere ancora di più la morsa nei confronti degli ucraini. È uno scenario probabile?
Io penso di no, perché gli ucraini sono abituati a vivere in quelle terre e anzi più si allunga questa situazione con queste operazioni militari, più gli ucraini hanno la possibilità, ottenendo delle armi più sofisticate da parte dell'Occidente, di rovesciare la situazione sul terreno. Questo perlomeno riusciamo a capire dai dispacci dei corrispondenti sul terreno. Siamo davanti a un fronte che è lungo oltre 1000 chilometri, quindi queste sono le indicazioni che vengono date. Le condizioni atmosferiche possono fare realmente poco.
Giuseppe D'Amato, grazie per essere stato con noi su Radio SBS. Alla prossima!
Grazie a voi, un saluto all'Australia.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.